di Luna Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world, painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the mud we are exploded. I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
Siamo arrivati a un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio Cooperativa che arriva dal Bellunese. Ben ritrovati gli ascoltatori da parte mia, Zelone Sovilla, per questo appuntamento del 16 gennaio 2018. Questa settimana in apertura ci occupiamo dei mondiali di sci alpino che sono in programma nel febbraio 2001 a Cortina d'Ampezzo. Mancano quindi 3 anni circa e c'è una iniziativa di alcune associazioni che mettono in guardia contro il rischio che vengano effettuate in vista dei mondiali delle opere senza le dovute cautele. Le associazioni in questione sono Cipra Italia, il WWF, Mountain Wilderness, Libera, Comitato per altre strade Carnia Cadore, il gruppo promotore del Parco del Cadore, Italia Nostra sezione di Belluno e l'Eco Istituto del Veneto Alex Langer. Le associazioni che vi ho appena elencato hanno diffuso un comunicato che fa seguito a un'interrogazione parlamentare e scrivono che mancano 3 anni ai campionati mondiali di sci alpino, in programma nel febbraio 2021, e appena 2 anni alle finali di Coppa del Mondo del marzo 2020 a Cortina d'Ampezzo. Lo speciale articolo 61 del decreto legge 50 dell'aprile 2017 prevede importanti semplificazioni e velocizzazioni per quanto riguarda le procedure per gli interventi ritenuti necessari sia per attrezzature sia per la viabilità. E quindi le associazioni scrivono che queste semplificazioni e velocizzazioni delle procedure di approvazione e degli appalti, tra l'altro ulteriormente potenziate con la legge di bilancio del dicembre scorso, sono sempre pericolose, perché la riduzione dei tempi e degli espletamenti, quindi dei controlli, aumenta notevolmente il pericolo di errori e di illegalità anche gravi, come ricordava esplicitamente appena qualche giorno fa il giudice Raffaele Cantone dell'ANAC. E quindi, in presenza di queste velocizzazioni, sono necessarie una attenta vigilanza e una precisa osservazione delle stesse norme speciali. Quelle semplificazioni sono state ammesse e giustificate con la necessità e la condizione che tutti gli interventi previsti nel bellunese, per quanto riguarda le attrezzature, così come la viabilità, siano completati, consegnati e messi in esercizio entro il 31 dicembre 2019, quindi da ora entro ormai meno di 2 anni. Quasi 300 milioni verranno stanziati in previsione di questo evento. Una pioggia di denaro mai vista in questo territorio montano. Una pioggia di denaro che dovrebbe, nelle intenzioni, rilanciare la Regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, e l'intero comprensorio del Cadore. Come noto, continuano le associazioni nel loro comunicato, se da una parte il piano delle attrezzature prevede opere che riguardano la sistemazione delle piste da sci e gli accessi e così via, dall'altro il piano degli interventi sulla viabilità statale prevede numerosi interventi di sistemazione lungo le principali strade statali, ma prevede anche alcuni interventi di varianti in nuova sede alla statale 51 di Alemagna, nel tratto fra Tai di Cadore e Cortina d'Ampezzo. Varianti, scrivono le associazioni, per quanto individualmente di lunghezza contenuta, che sono però tutte opere notevoli e assai impegnative, da progettare, da valutare e inserire e costruire. Le varianti di Tai di Cadore e di Valle di Cadore sono sostanzialmente tutte in galleria, sotto o addosso al centro abitato. Le varianti di San Vito e di Cortina sono entrambe in nuova sede, addossate al bordo urbano inferiore e al fiume Boite, a notevole rischio idrogeologico, sottolineano le associazioni. Non per precludere alcunché nelle soluzioni di merito e non per una pregiudiziale opposizione a interventi anche importanti, ma solo per chiedere che vengano studiati, progettati, valutati e eventualmente cantierizzati con le dovute attenzioni, che esigono tutto il loro tempo e sforzo di studio e valutazione, del tutto impossibili nei tempi capestro qui previsti, tempi che sono invece essi stessi impossibili per opere importanti come quelle qui riferite. Quindi comitati, associazioni locali e nazionali hanno già contestato con specifiche osservazioni alcuni aspetti critici dei progetti e dei rapporti ambientali preliminari presentati dall'ANAS per esentare questi 4 progetti dalle procedure di valutazione di impatto ambientale. Con esse, con queste osservazioni, le associazioni evidenziano che tali rapporti hanno infatti trascurato o del tutto sottovalutato alcune criticità da rischio di impatto significativo dal punto di vista atmosferico, acustico, idrogeologico e paesaggistico ascrivibile a quei progetti in questione. E per questi aspetti critici hanno chiesto le associazioni, invece, per ciascuna di queste opere, l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, cioè alla procedura ordinaria. Le osservazioni criticano inoltre fondatamente il salami slicing, ovvero lo spezzettamento in distinte procedure di un progetto unitariamente pensato e progettato dalla stessa mano tecnica sulla medesima infrastruttura, e che però trascura del tutto gli impatti cumulativi dei vari interventi e di lungo periodo di una tale strategia di potenziamento dell'intera direttrice stradale di Alemagna, comportamento che la recente direttiva di aggiornamento della normativa comunitaria ha inteso censurare e impedire. Le associazioni chiedono che al loro posto venga avviata una procedura di valutazione di impatto ambientale unica e unitaria, che consideri anche le implicazioni complessive, cumulative, di scala territoriale e di lungo periodo, come richiesto infatti dalle norme europee e nazionali, e ciò in particolare rispetto anche al patrimonio dell'umanità delle Dolomiti UNESCO. Questo scrivono ancora le associazioni perché con questi interventi di notevole potenziamento stradale e con ulteriori previsti interventi di adeguamento a Longarone, minori ma anch'essi efficaci, è persino tale più vasto ambito dolomitico che potrebbe essere esposto al rischio di essere ulteriormente investito. Da
Ulteriore e ben più consistente del già presente traffico merci pesante di attraversamento da verso nord su Tirolo e Austria, traffico che percorrendo la statale 51 fino alla Valpusteria cerca di evitare il pedaggio sulle autostrade A4 A22. In altre parole, scrivono le associazioni che potenziare in questo modo l'Alemagna in modo pesante è una specie anche di invito a nozze per il traffico pesante, per i tir che potrebbero spostarsi dall'asse del Brennero, quindi Verona, Trento, Bolzano, Brennero, a quello più economico, perché non c'è il pedaggio non c'è il pedaggio in larga misura della 27 e poi da Belluno andare sull'Alemagna fino in Austria senza pagare. E poi spiegano che sarebbe investito l'ambiente dolomitico da ulteriori ondate di traffico turistico, automobilistico, vagantivo, i turisti che senza fermarsi girano in auto e in moto per valli e passi, traffico ulteriormente attratto e stimolato dalla prospettiva di raggiungere e attraversare il centro Cadore e i centri ampezzani in breve tempo senza più rallentamenti e code lungo la statale 51. Ancora, in tali osservazioni, scrivono le associazioni, viene contestato in particolare l'ulteriore spezzettamento, con rinvio a indeterminato futuro, del tratto delle ormai famose, pericolose e frequentissime frane che investono larga parte dell'area tra San Vito e Cortina d'Ampezzo, lungo il fianco del Monte Antelao, che si sta tutto inesorabilmente disfacendo, costituendo un problema grave, esteso e di fondo, interrompendo ogni stagione il traffico per Cortina, tra l'altro facendo più vittime, e per questo la ristrutturazione radicale di tale tratto dovrebbe essere urgentissima da affrontare e risolvere. E invece quello che poteva e doveva essere l'unico intervento di variante costruttiva e o di tracciato da tutti riconosciuto necessario e effettivamente urgente, è stato rinviato a un indefinito futuro, sostanzialmente perché l'ANAS non ha ancora studiato e scelto una soluzione tra le diverse possibili, quindi saltare sull'alto versante vallivo, in galleria naturale e montagna molto stabile e portante, oppure stare ancora di qua ma in galleria profonda, oppure in viadotto o in galleria artificiale paramassi. Così adesso il piano propone di decidere le varianti di San Vito e di Cortina, molto meno urgenti, senza avere alcuna indicazione attendibile sulla soluzione per il tratto intermedio che pure a quelle direttamente si collega. Ma questi spezzettamenti e questa incompletezza di tronco sono in contrasto con la normativa comunitaria e anche nazionale, sottolineano le associazioni. Così come è del tutto in contrasto, proseguono, con le norme sui progetti meritevoli di valutazione di impatto ambientale, l'esclusione a priori di ogni considerazione di soluzioni progettuali alternative alle proposte avanzate dal commissario. Approfondimenti e confronti invece indispensabili per norme comunitarie e nazionali quando gli interventi sono così rilevanti, imponendo scelte tra alternative e soluzioni progettuali che siano motivate anche per considerazioni ambientali e non solo perché con i soldi disponibili possiamo fare solo questo e quindi possiamo esaminare e decidere solo questo. Invece il commissario ANAS sta usando i limiti finanziari del piano per imporre rapidamente e a scatola chiusa esattamente quelle soluzioni come precostituite, impedendo di esaminare e considerare in procedura soluzioni diverse, il che di per sé va contro lo spirito e la norma della valutazione di impatto ambientale. È plausibile ritenere che spezzettamenti, forzature, sottovalutazioni siano state decise e operate dal commissario su tali progetti di variante e relative procedure per restringerli forzosamente entro il succitato piano e i relativi tempi e procedure semplificate. Peraltro facendolo già ora molto ritardare rispetto ai tempi per esso richiesti dalla legge. E però, continuano le associazioni, scopriamo ora, grazie all'interrogazione parlamentare della deputata Arianna Spessotto, che a un'attenta lettura della norma speciale del decreto legge dell'aprile scorso, quindi ai sensi della stessa legge, quel tipo di opere importanti in variante di tracciato proprio non possono stare in quel tipo di piano speciale previsto dal decreto legge, perché quel piano deve contenere appunto solo interventi di adeguamento della viabilità e non varianti in nuova sede. Tale interpretazione appare indubbia non solo per lettera, ma anche e ancor più per la congruenza con l'intero sistema della relativa norma speciale. Una diversa interpretazione estensiva di tale definizione, che ammetta anche quel tipo di interventi su nuova sede, risulta nei fatti esclusa dallo stesso decreto legge che impone tempi strettissimi per l'avviamento dei progetti alla loro ultimativa approvazione e fra le autorità a cui va trasmesso il piano nemmeno cita il Ministro dell'Ambiente, invece titolare delle competenze sulle procedure via. Quindi le associazioni proseguono e concludono dicendo che tutto indica e lascia intendere che nel piano, come dice il testo del decreto, siano inseribili appunto solo interventi di adeguamento dei tracciati attuali, dei nodi e delle connessioni esistenti, interventi anche importanti ma individualmente di dimensioni limitate, contenuti negli spazi disponibili in adiacenza ai tracciati esistenti, senza innovazioni radicali e soprattutto senza varianti di tracciato e senza conseguenti necessarie procedure di valutazione, unici interventi fattibili nei tempi indicati. Come porta a concludere l'interrogazione dell'onorevole Spessotto, forzare invece in quel piano opere del tutto incompatibili e impossibili con le caratteristiche e le concrete possibilità di quel tipo di piano, oltre che a fondate contestazioni e ricorsi alla giustizia amministrativa, porterebbe a avviare lavori e cantieri per certo comunque impossibili da concludere entro i tempi previsti, ottenendo quindi nessun beneficio entro i tempi previsti. Per di più, non programmando e attuando alcun intervento di adeguamento nei tratti in attuale sede corrispondente alle proposte varianti di tracciato, alla prefissa scadenza ci si troverebbe del tutto sprovveduti non solo senza disponibilità delle varianti, ma anche in una situazione di totale inadeguatezza del tracciato rispetto a quello che sarebbe invece necessario per un livello di qualità minima sia della sicurezza del traffico sia della vivibilità dei centri attraversati, e per entrambi i quali era stato invece pensato e previsto il piano straordinario di semplice adeguamento. Quindi, in altre parole, le associazioni sottolineano che si rischia che questi cantieri fatti in fretta non in realtà poi non arrivino neanche alla fine, al di là del merito dei lavori, e che si arrivi a una situazione caotica con problemi effettivamente anche di viabilità e di sicurezza. In pratica, scrivono, non potendo certamente concludere entro la scadenza prefissata nessun tratto di nuova variante e non avendo voluto provvedere a nessun alternativo intervento sulla sede attuale, TAI, Valle, San Vito e Cortina rimarrebbero sia senza una variante utilizzabile, sia senza i necessari adeguamenti della strada attualmente esistente e con tutto il disturbo dai cantieri delle incompiute varianti. Come paventa l'interrogazione, questo porterebbe a un evidente ulteriore danno di immagine per Cortina, per le Dolomiti e per l'intero paese, sotto gli occhi dell'intera opinione pubblica internazionale. Del tutto centrate e opportune, quindi, appaiono le domande poste dall'interrogazione. Le sue domande e i suoi auspici che facciamo nostri sono tesi a garantire non solo il rispetto della legge, ma anche soluzioni funzionali e effettivamente realizzabili negli strettissimi tempi disponibili e quindi utilizzabili entro la scadenza dei mondiali 2020 e 2021, e cioè a che vengano portati ad attuazione nel breve periodo rimasto tutti gli altri interventi di semplice adeguamento in sede previsti nel piano, ma anche che vengano adottate e cantierizzate soluzioni di questo stesso tipo per gli abitati di Tai, Valle, San Vito e Cortina, così che anch'essi possano effettivamente vedere adeguata entro quella scadenza il loro tratto stradale. Questo non significa di per sé rinunciare a soluzioni strategiche e definitive in variante, ma solo che per questo tipo di interventi non si deve rinunciare prima di avviarli, a studiarli, valutarli, confrontarli con le possibili alternative e ottimizzazioni di tracciato, partendo dalle situazioni effettivamente più urgenti, come dovrebbe essere, e finora non è stato, per il tratto delle frane fra San Vito e Cortina. Tutto ciò non solo per il dovuto rispetto della legge dell'ambiente e del paesaggio, ma ancora prima e di più per la correttezza e adeguatezza delle soluzioni che saranno decise, preventivamente valutate con i necessari approfondimenti e scelte convenientemente tra tutte le alternative possibili, per la massima utilità e convenienza di tutti i territori attraversati, sia nel breve sia nel lungo termine. Le associazioni che firmano questo appello, dunque, a rivedere quanto previsto dal piano delle infrastrutture, in particolare stradali, da realizzare lungo l'Alemagna in vista dei mondiali di sci di Cortina 2021, le associazioni firmatarie sono Cipro Italia, WWF, Mountain Wilderness, Libera, Comitato per altre strade Carnia Cadore, il gruppo promotore del Parco del Cadore, Italia Nostra sezione di Belluno e l'Eco Istituto del Veneto, Alex Langer.
Negativity. See, that's why I don't watch TV. I thought that you cared about me, but now I see you said you loved me. I disagree. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Before we see, I was that before I was me. I'm pulsing lonely in my field of gray. Digital bearings program my day. Unfold my mirror, see on through. Discuss it all in terms of you. Bleeding hands reveal my love. I'm seeking all the meanings from above. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power on. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. I think that I can find a light. Fuck the weak folks who won't fight. We gotta stand up and take what's ours. Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars. And you could chill in those corporate bars. But I would love some company. So how's about you joining me? In fact, you could steer, baby. Then bring the others and we will all be free. Cause if I'm secluded, then you're alone. I'm slowly torn from my throne. Wasted visions of purity. Salvation isn't found in the majority. Collect my values in my purse. I bore my soul with each new verse. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along.
Era Kelly Macy con il brano Yesterday is not today. Kelly Macy, che è anche l'autrice della sigla di Voci dalle Dolomiti, l'artista americana, rilascia le sue opere con licenze Creative Commons. Sono liberamente scaricabili le canzoni al sito freemusicarchive.org. La canzone della sigla si intitola In Tune. Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti. In apertura abbiamo parlato dell'appello di una serie di associazioni critico nei riguardi delle opere previste e infrastrutture stradali previste in vista dei mondiali del 2021 di sci a Cortina d'Ampezzo. E ora, a proposito di strade ma di altre epoche, vi ripropongo questo intervento di Matteo Melchiorre, storico feltrino, sull'antica via di comunicazione fra il Feltrino e il Primiero, la via di Schener, quando non c'era la strada che attualmente collega appunto il Feltrino con la vallata dolomitica del Primiero. Si passeva in alto da una frazione del comune di Soframonte e in alto c'era anche la dogana tra l'impero asburgico e la Repubblica di Venezia. C'era anche un castello e c'era un castelliere, una presenza militare veneziana, mentre sull'altro versante della valle c'era una fortezza asburgica. Matteo Melchiorre ha ripercorso questa via, l'ha riscoperta e la racconta in un libro molto accattivante che si intitola per l'appunto La via di Skener. Il volume è stato presentato in varie occasioni anche a Belluno e a Trento e noi abbiamo incontrato Matteo Melchiorre appunto in queste circostanze. Matteo Melchiorre che di opere stradali si è occupato anche in un altro saggio, romanzo, che è il libro La banda della superstrada Fenadora Anzu. Anche in questo caso si trattava di una rilettura critica di un percorso stradale nuovo che è stato realizzato laddove prima c'era una pianura fertile nella zona a ovest di Feltre. Ecco dunque Matteo Melchiorre che ci parla della via di Skener, un racconto molto affascinante, una storia che si può riscoprire anche andando sul posto e percorrendo una mulattiera e poi un sentiero che ci fa attraversare la strada che anticamente, la via che anticamente era l'unico collegamento fra il Primiero e il Feltrino.
Buonasera, grazie. Io sono Zenone Sovilla e ho conosciuto con piacere Matteo Melchiorre, ne parlavamo poco fa, 5 anni fa, quando lo intervistai per un programma radiofonico che faccio a Radio Cooperativa, che si chiama Voci dalle Dolomiti, e la voce in quella occasione era la sua, legata a un libro che scrisse una vicenda, diciamo, sullo sfondo fondamentalmente del paesaggio e della memoria, che era quella della costruzione di una strada vicino a Feltre. Il libro era La banda della superstrada Fenadora Anzu. E in quell'occasione apprezzai, diciamo, la sua capacità anche attentiva di registrare i fatti attorno, che capitavano attorno a lui, e poi ci siamo risentiti perché mi ha raccontato di questa ricerca sull'antica via tra Primiero e Feltrino, della quale non sapevo nulla, non sapevo nemmeno che sotto, dove adesso passa la strada, fosse tutto impraticabile, ci fosse acqua. E siamo andati a fare un giretto in questa mulattiera che comincia da una frazione di Zorzoi di Sovramonte. Il comune di Sovramonte è il comune in provincia di Belluno che confina con il Trentino, e lì Matteo mi ha raccontato la vicenda di questa mulattiera sulla quale aveva concentrato la sua attenzione da tempo e sulla quale avrebbe poi ancora approfondito molto gli studi. Leggendo il libro si capisce, con grandi sforzi dentro gli archivi di Venezia, di Belluno, di Feltre, e con scoperte a volte forse dovute anche alla collaborazione domestica del gatto Leone, si chiama, se non ricordo male, perché il bello di questo libro è che non è un classico testo storico, a volte magari un po' noioso per quanto preciso, asettico e così. Il bello del suo racconto è che è una forma quasi diaristica che accompagna il lettore attraverso la costruzione di questa conoscenza, le scoperte, i momenti, i pensieri, come appunto quando il gatto che manda in frantumi un portapenne probabilmente ha il merito di far scoprire la mappa, giusto, di questa antica via, che era una via l'unica di comunicazione con questa valle isolata delle Dolomiti, questa vallata alpina, che peraltro era molto, diciamo, più evoluta di quanto uno potesse immaginare non conoscendola, come poi scopriranno i viaggiatori, i primi viaggiatori britannici, che non si aspettavano una situazione così evoluta, perché c'erano le miniere, la ricchezza che nel corso dei secoli si era sviluppata in primiero, e però c'era questo isolamento dal punto di vista delle vie di comunicazione, che forse aveva anche delle radici geopolitiche, perché era il confine appunto tra l'area asburgica e quella della Repubblica Veneziana. È una storia molto affascinante, perché poi sì, ci sono molte storie dentro la storia, storie di processi, di liti, di traffici, di vescovi che vanno in visita pastorale, perché fino a un certo punto, fino alla fine del Settecento, se non sbaglio, il primiero, così come la Valsugana, erano parte della diocesi di Feltre, e quindi sono questi vescovi che partono, e sapendo che c'è questa mulattiera da affrontare, piuttosto pericolosa, infida, si premurano di dire una preghiera subito dopo la partenza, che non si sa mai, perché poi ci sono molte storie appunto di situazioni e di eventi anche tragici avvenuti su questa mulattiera. Io, se posso cominciare dalla fine, ti faccio una domanda per introdurci nella tua ricerca, ed è questa: ma noi oggi possiamo percorrere questa mulattiera? Possiamo camminare lungo questa antica via e arrivare a questo castello che era il confine tra Venezia e il mondo tirolese, o no?
Beh, allora, è la domanda che alla fine mi fanno sempre. Oggi, per dire, è arrivata la postina, si ferma con la macchina e scende e mi dice, ho preso il libro, ma si può percorrere la via? Perché io ho provato, però non ce l'ho fatta. Allora, io dico, secondo me si può percorrere, bisogna stare un attimino attenti, se uno non è, diciamo, un esperto di non occorre essere, vuol dire, Messner, ma insomma un minimo di competenza, un minimo di attenzione, ecco. Mi chiedono ad esempio di far da guida e portarne magari 20 al colpo, però io non lo so, magari uno su 20 cade giù, come sono caduti tanti prima, e allora magari non lo so. Si può percorrere, perché bisognerebbe distinguere, ecco, potremmo distinguerla. Io tra l'altro ho fatto con un amico, abbiamo fatto una piccola bozza di un video, non so se magari ho la chiarita dopo, forse, in cui si vedono proprio i tratti, no? Tu hai tutto un primo tratto che è da Feltre fino al Passo Croce Down, che è percorribilissimo oggi come era percorribilissimo ieri. Cioè, si poteva andare con i carri e si arrivava fin su in cima al passo, dopo c'era questa locanda di Aune dove ci si fermava, e poi da lì la strada proseguiva in direzione dell'altopiano di Sovramonte, che era un'altra realtà completamente diversa, intermedia. Questo era proprio, diciamo così, il punto, il cuscinetto. Lì a Sovramonte si capisce bene che poco senso abbia parlare di strada, e quanto invece più opportuno sia parlare di area di strada. Cioè, una strada, nel libro faccio un po' questa metafora, esattamente il principio di un fiume, cioè di un bacino idrografico. Ci sono i rivoli più piccoli, c'è un corso maggiore che un po', diciamo, funziona da così, attrae tutti i rivoli più piccoli, ma comunque la direzione è la stessa, il percorso è il medesimo, e quindi è un'area più che una linea, una fascia, sì. Ecco, quindi questa, nell'altopiano di Sovramonte, proprio la via di Schianer si spaccava in mille rivoli. C'era la via maestra che stava alta e andava verso proprio il passo di Schianer vero e proprio, e poi invece c'era tutte le strade che collegavano i vari paesi, le varie regole, le varie ville di Sovramonte attraverso altri percorsi. Dal passo di Schianer, in corrispondenza del passo di Schianer, il passaggio diventava obbligato. Cioè, la strada era una, e una soltanto, perché da lì non si poteva andare diversamente, come strada maestra. Poi dicono i rettori veneziani dal 500 in poi che c'erano trozzi, si può dire, innumerabili, quindi altri sentieri, quelli usati dai contrabbandieri per esempio, ecco, quindi volendo le vie, però la via principale lì era una e precisa. E poi si arrivava a Pontet, il confine tra la giurisdizione dei Welsberg di Primiero e il mondo veneziano di Feltre, ed si entrava in una strada ancora forse più, a quel punto dopo qualche chilometro, più semplice, si entrava con il valle di Primiero, lo spazio si apriva, la strada procedeva fino nel cuore della valle. Si può percorrere benissimo tutta, se uno ha voglia e tempo, da Feltre a Primiero. Ci vorranno 2 giorni per i nostri ritmi. All'epoca tempi medi sono tempo lungo 15 ore, tempo basso 11. Ecco, io ho trovato queste tempistiche qua come durata e su qua si potrebbe fare un lungo discorso universale sul viaggiare ieri, viaggiare oggi. Ultima cosa, dopo spero di averti risposto. Fino al 1882, lungo la via di Schenner, nel tratto dalla Bettola, che era l'ultima locanda prima di entrare nel passo, fino a Pontet, che era il confine, si poteva andare unicamente o a piedi o con il mulo. Un carro non si è mai visto nella via di Schenner, quindi tutto quello che usciva, a parte il legname che correva sul torrente Cismon, tutto il resto, in entrata, frumento, vino e beni di libri, abbiamo trovato, no? Ecco, saliva lungo lo Schenner, e in discesa, ad esempio, quella parte del ferro che andava verso sud passava di là in a groppa di mulo. Quindi questo è l'inquadramento. Se uno vuole percorrerla, è una strada da asini. Adesso da trattore, perché un pezzo l'hanno aperta, però la parte in mezzo resta quella che era.
Senti, dicevi di questi traffici appunto sull'asino, che portava sicuramente le merci che andavano in Primiero, perché non c'era neanche non c'era il passorolle o altre vie di comunicazione, erano quelle, diciamo, dolomitiche, sopra il Primiero erano comunque dei percorsi così, da camoscio, più o meno, insomma, immagino, no? Sì. E quindi c'era questo traffico anche commerciale, e c'era questo ufficio del Dazio lì. Com'era strutturato questo confine?
Allora tu mi stai chiedendo una cosa per cui ci vorrebbero tante virgolette, tanti distinguo. Cercherò di farla un po' semplice, astraendo dalle le cose cambiano di tempo in tempo, cioè all'inizio del 400 le cose sono leggermente diverse. Nel 500, all'inizio del 500, dopo la guerra della Lega di Cambrai, cambiano ancora, e poi si sistemano un po' per i secoli a venire. Come una strada non è una linea ma è un'area, così un confine pure è un'area. Se noi vogliamo proprio misurare tecnicamente quel confine come era concepito in età veneziana, abbiamo il confine è un ponte, è Pontet. C'è ancora adesso la, diciamo, frazione che è Pontet, e il ponte era il confine. A un certo momento venne fuori il problema di stabilire se il ponte fosse veneziano o fosse austriaco, e ci fu un lungo processo per stabilire, si intervistarono dei vecchi che avessero 90 e più anni per ricordare le abitudini, perché il problema era se il ponte era veneto, aspettava i feltrini sistemarlo e fare la manutenzione, se invece di Primiero aspettava gli abitanti della valle. Risultò che era di Primiero. Venendo verso diciamo la parte del confine veneziano, molto più arretrato, a distanza di circa 2-3 km, c'era il castello di Schenner, che era invece una fortificazione che ha una sua storia, un suo saliscendi, nel senso che a fine 300 c'era probabilmente già una fortificazione, che comunque è distrutta nel fine 4, viene ricostruita nel 1493, distrutta nel 1510, e quello che è interessante, dal 1510 al 1623 non viene ricostruita. I rettori veneziani di Feltre si lamentano, dicono starebbe bene il solito castello lassù, perché insomma di là ci sono questi, stiamo attenti, ma di fatto nessuno si diede, così vuol dire, la briga di ricostruire questo castello fino al 1623, cioè in un momento in cui a Venezia girava questa sindrome dell'accerchiamento asburgico, no? Quindi si rizzarono un attimino le antenne e si ricostruì una casa fortezza che poi resta fino alla fine della, quasi alla fine della prima guerra mondiale, quando viene demolita per ragioni militari. Quindi questo era il, diciamo così, il presidio. Ancora più arretrato, nella parte veneziana, c'era quindi il dazio vero e proprio, cioè il rastrello, il punto in cui veniva messa giù la sbarra e in cui si pagavano i dazi sulle merci. Lì c'era un capitano nominato dal consiglio di Feltre, il capitano di Schener, che sovrintendeva a questo passaggio in maniera molto corsiva. Viceversa, dalla parte di là, diciamo da Pontetta andando verso Primiero, c'era un'altra fortezza, che era la Bastia, leggermente quindi anche questa più arretrata, che faceva sia da dazio che da presidio. Ragion per cui ne esce proprio chiaro questo concetto del confine come area tra le due. Ma il punto importante è questo: i rettori veneziani di Feltre si lamentano che manca il castello, si lamentano che ci fanno i contrabbandi, si lamentano che bisognerebbe prestare una maggior sorveglianza, ma quello che io credo sarebbero stati degli stupidi se non avessero capito era che non era proprio il caso di far tanto i difficili con i sudditi austriaci di Primiero, come dicevano i rettori, per il semplice fatto che c'è un rettore che dice: le entrate alquanto migliori del Feltrino vengono da Primiero. E quindi qui non è il caso, ecco, che mi dilunghi sul discorso del legname, ma mi pare che si, come era quella questione dell'equivalenza, cioè che nel 1609 il transito di legname su Cismo equivaleva al bilancio generale annuo della Repubblica di Venezia, cioè sono cifre enormi, ecco. Quindi non era il caso di fare tanto difficili. C'era questo vantaggio certo del transito del legname, ma specialmente un fatto cruciale legato alla durata della stagione vegetale in Primiero, che non consentiva la vite, la coltivazione della vite e del frumento. Quindi tutto il vino, tutto il frumento che si consumava in Primiero veniva da Feltre. Feltre in parte importava, in parte rivendeva le proprie eccedenze, con una maggiorazione di prezzo che nelle fonti si può calcolare, per cui Feltre aveva veramente un doppio vantaggio da questa situazione. E questo sviluppò una integrazione tra le due aree profondissima, che si può vedere saltare fuori, proprio vengono su come i funghi questi documenti, negli atti notarili, matrimoni, trasferimenti di persone che si spostano di qua o vanno di là, ci sono feltrini che vanno in Primiero. Parlo dell'epoca di cui ho più esperienza, che sono, diciamo, la seconda metà del 400 e i primi 20-30 anni del 500, ecco. Quindi questa integrazione al di là del confine ha tenuto, salvo i momenti in cui è arrivata sul punto di rompersi.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Senti, visto che hai accennato questo aspetto, dal punto di vista, diciamo, geopolitico, cioè amministrativo, il Primiero e il Feltrino non sono sempre stati separati hanno avuto momenti anche, diciamo, istituzionali di, con un destino che invece le accomunava?
Beh sì, diciamo che allora la rottura politica si consuma dopo una fase così di evoluzione verso 1370. Fino ad allora formalmente, in Primiero si stava affermando una comunità di valle robusta, tant'è che ebbero degli statuti proprio nel più o meno negli stessi decenni di fine 300, mentre a Feltre si stavano succedendo ormai dalla fine del 200 una serie di dominazioni forestiere, dai Caminesi ai Carraresi, ai Duchi d'Austria, a Carlo IV. Quindi è stata tutta un'evoluzione di questo tipo. E paradossalmente in tutte queste evoluzioni Primiero andava sempre a ruota dell'evoluzione politica, geopolitica feltrina. È dal 1373 che questa rottura invece si marca e le due aree prendono strade politiche diverse. Resta soltanto una come si può dire, un retaggio di quella vecchia integrazione politica nella figura del vescovo. Cioè, come tu prima accennavi, il vescovo di Feltre è stato vescovo di Primiero, così come della Valsugana, fino al 1786. E questo era un retaggio, dicevo, del momento in cui il vescovo era anche conte ed esercitava concretamente questo potere. Verso il 1320 i vescovi di Feltre non esercitavano più un bel niente, però nei secoli precedenti avevano tutti i diritti giurisdizionali connessi all'esercizio del potere secolare, sia a Feltre che in Primiero. E quindi io direi che questa è la fase in cui geopoliticamente le due aree sono state unite, e dopo è iniziato questo percorso di altro segno, con Feltre che diventa veneziana e Primiero che orbita regolarmente in area arciducale.
Si può parlare comunque di un confine fluido, cioè al di là degli aspetti militari e delle paranoie degli uni o degli altri, per le popolazioni si può parlare di un'osmosi, accennare appunto a questi movimenti, no? La mobilità all'interno delle aree, gli scambi di persone che vanno e vengono. Quindi erano aree che si percepivano vicine in qualche modo, collaboravano, oppure era un confine anche mentale, diciamo, per la popolazione?
Allora, qua se mi ricordo di tenere sotto mano tutte e tre le idee che mi sono venute per risponderti adesso, ci provo, se no almeno una. Allora, prima te le elenco così magari le tengo a mente anche. Dunque, c'è un discorso di un espediente linguistico che ci fa capire un po' come stanno le cose. Poi c'è il discorso del come cambiano nel tempo i rapporti da caso a caso, e quindi qua mi ricorderai la crociata, di parlarti della crociata, e infine c'è il discorso di cosa sono i confini dal punto di vista, vogliamo dire, concettuale. Parto a quest'ultimo perché è l'ultimo. Nel libro uso questa formula, cioè un confine al tempo stesso è colla ed è solvente, cioè quindi tiene uniti e divide, esercita queste due funzioni profondissime. Quindi è ovvio che il senso di diversità è sempre stato percepito, e in questo torna buono il discorso linguistico. È molto interessante notare questo uso degli abitanti di Primiero quando dicono se tu li trovi a Feltre, ti dicono devo tornare in dentro, mentre per noi andare su a Primiero. Se da Primiero devono venire fuori, dicono vado in fuori, e per noi diremmo andiamo giù. Quindi c'è questa idea proprio di una chiusura, cioè che vivere in una valle sia vivere dentro qualcosa. Per evadere serve una porta, e questa porta è la via di Schenere, che porta in direzione di Feltre. Quanto questa direzione sia naturale si può cogliere anche sotto così l'aspetto mitologico. C'è questa mitologia, il simbolo di Primiero è la lontra, c'è questa leggenducola che gira, che si ripete, insomma anticamente Primiero era un lago, fu una lontra a scavare un pertugio, insomma, nel punto in cui c'era l'ostruzione della, dell'acqua. A quel punto l'acqua del lago di Primiero scivolò e nacque il Cismon, e scivolò verso sud, scivolò verso Feltre, e la strada nella via di Schenner andava comunque, seguì comunque quella direzione. Badare che questo è lo sbocco verso sud, c'erano altri percorsi poi per uscire da Primiero, c'era il passo Cereda, c'era il percorso di Fiemme, quindi c'erano due percorsi verso nord, però il percorso maestro, lo sguardo era rivolto di là, era rivolto a sud. Quindi ti avevo detto del discorso linguistico, questo dentro fuori che secondo me un po' dice dell'osmosi, ecco, e la crociata. E la crociata dipende, dicevo, come vanno le cose di tempo in tempo. Vi sono momenti in cui gli interessi convergono e allora ecco che il confine diventa particolarmente osmotico. È il caso nel momento in cui verso 1470 esplode in Primiero il settore minerario. A quel punto è interessante notare come sia proprio il signore di Primiero ad andare a Venezia per chiedere, proprio di fronte al doge Pasquale Malipiero, di mettere a posto via di Schenner. Dice: è opportuno sistemare questa strada, noi dalla parte di Primiero la teniamo bene, il tratto sotto la giurisdizione feltrina invece è pessimamente tenuto. In quel momento serviva garantire una tratta del ferro regolare verso Venezia. Venezia capì, diede ordine al rettore di Feltre di sistemare la strada e pochi anni dopo iniziano a comparire in Primiero come diretti proprietari di miniere patrizi veneziani, ma in buon numero, ce ne sono almeno 6 o 7 che acquisirono direttamente miniere. Questa fu una delle cause principali che scatenò la guerra veneto-tirolese nel 1487, proprio perché forse l'arciduca si aspettava sì una partnership dal punto di vista dello smercio, non certo un intervento così diretto nella proprietà e nell'affare. Le miniere vennero confiscate, ne nacque questa guerricciola che fu una guerriglia in realtà, nella quale si concepì anche, ho trovato un dispaccio che non era mai stato intercettato finora, c'è nel 1487, durante questa guerra, un piano militare segreto ordito da Venezia per conquistare il Primiero. Cioè si dice proprio, da decenni si parla a Venezia di conquistare il Primiero per avere le miniere, per avere un accesso più diretto sul legname. Si crea proprio un piano segreto in accordo con i provveditori della Valsugana, si dà incarico a un personaggio che si chiama Alvise Dardani di tenere d'occhio tutta l'operazione, in realtà poi non si fa niente. Le cose precipitano nel 1510 con la guerra di Cambrai, quando a Feltre c'è questo episodio miserando che ora se ne si dice così, vai a saperla. Il risultato finale è che il 3 luglio 1510 la città viene completamente rasa al suolo dal fuoco. La spiegazione rispetto alle che se, le fonti sembrano suggerire apertamente è che, come si usava in quegli anni, Massimiliano I d'Asburgo dà ordine di mettere fuoco. La città era coperta praticamente tutta a scandole, una fiammata unica non resta niente, il 70% va a fuoco. Poi ci sono certe teste fine adesso a Feltre che vogliono magari, hanno in mente altre cose, dicono stati i feltrini stessi che hanno fatto come Napoleone, come gli abitanti di Mosca quando arriva Napoleone, che hanno dato fuoco, hanno acceso la griglia per difendersi da Massimiliano, e che poi gli è scappato fuoco, e in realtà pare di no, insomma. A seguito di questo episodio a Feltre si radica questa memoria del tedesco come nemico, l'inimicum teutonicum. I documenti dei primi due o tre decenni del Cinquecento sono pieni di queste formulazioni qua: è il nemico, punto. Va bene, il nemico lontano è Innsbruck, però appena di là c'è l'inimicum teutonicum. Nel frattempo si è radicata in Primiero una solida comunità tedesca, che aveva comportato la ricostruzione della chiesa, la conoscenza della lingua, quindi la percezione era questa. Tuttavia Primiero si sapeva benissimo che era necessario, come l'aria, avere buoni rapporti con Feltre per mangiare, per portare il frumento e il vino, ragione per cui subito dopo la guerra, ma subito dopo, voglio dire, subito dopo il fuoco di Feltre, pochi mesi dopo, una come si può dire, un gruppo di abitanti di Primiero scende a Feltre per chiedere patti di buon vicinato e concordia. I feltrini dicono una cosa simile: non possiamo farla con i nemici, ora dobbiamo andare a Venezia per chiedere la possibilità di fare questo patto. Si va a Venezia e a Venezia si dice: vabbè, purché fate questo patto, purché al minimo segnale di ostilità partiate in attacco, non aspettare che vengano. Si firma questo patto, tempo 3 mesi. Nel momento in cui i veneziani ritornano in possesso dei feltri, la prima cosa, si fa questa crociata del rancore, circa 1500 uomini con dei rincalzi provenienti da Belluno, da Gordino, anche un contingente di truppe sbandate veneziane, e si va subito nel territorio arciducale a fare la stessa cosa, a bruciare, a razziare e a portar via. Quindi prima si mette a ferro e fuoco la Valsugana fino a Borgo, poi si sale nel Tesino, stesso fuoco, e infine questa crociata arriva in Primiero, dove fa il macello. Passa qui di spada gente, sottrae un mucchio di bottino e se ne torna a Feltre carica di preda. Quindi il confine è questo anche, no? Questo dicevo che dipende molto dai momenti. Verso i primi 2 decenni del secondo e terzo decennio del Cinquecento era odio puro. Poi vi furono certo anche episodi di contrasto anche nella stessa valle di Primiero tra componente romanza della popolazione e immigrazione tedesca già nel 400, però il confine resta questa cosa qui, un po' apre e un po' chiude, questo è il punto. Ma se noi andiamo a guardare la vita poi reale anche dopo questi episodi, l'integrazione riprende, cioè si era costituita un'integrazione economica, religiosa. Anche perché il fatto di avere uno stesso vescovo non è che sia una cosa che si limita alla sfera religiosa, c'è tutta la sfera del patrimonio. Cioè il vescovo di Feltre aveva patrimonio in Primiero, intere montagne che dava in affitto per il pascolo, eccetera. Quindi si era creata, dicevo, un'integrazione così forte che gli episodi potevano far precipitare momentaneamente, ma che non avrebbe mai interrotto questo effettivo legame. Uno qua potrebbe andare nel contemporaneo a fare mille considerazioni e dire: ma è Feltre che è dalla parte sbagliata e dovrebbe essere dalla parte dove sta Primiero, o è Primiero che doveva venire di qua? È un mondo, è probabilmente un unico mondo di confine. Ecco, Feltre è probabilmente la città veneziana più settentrionale, se vogliamo, e Primiero tra le più basse tirolesi, diciamo così, realtà. Quindi questo è il punto.
Senti, menzionando la presenza di queste comunità germaniche all'interno del Primiero, mi viene in mente una domanda, che è quella se si trattava di classi dirigenti, di tecnocrati, di chi e come mai erano, o se lavoravano nelle miniere come avveniva in altri posti, anche qui. E poi l'altra cosa, parlando appunto della lingua e della coabitazione, c'è un legame che credo sia anche quello dell'idioma, però non tra Feltrino e Primiero, o sbaglio?
No, sbagli. Il dialetto è molto vicino, c'è però questo problema, io dico sempre, di vocali, che sia anche se tu senti uno del Primiero che parla insieme a uno Feltrino in dialetto, si capiscono tranquillamente, è più o meno la stessa cosa. Se si parla in italiano invece c'è un gioco strano di accenti, sono tutti cambiati. A Feltre diciamo bene, in Primiero è bene, moto da noi, moto. Cioè, c'è tutto un gioco di una simmetria di accenti aperti e chiusi che è molto interessante, ma è l'unica differenza, diciamo così, strutturale. Poi vabbè, ci sono piccoli aspetti insomma, di uso di micro dialetto, insomma, ma è un dialetto di stampo molto simile a quello feltrino, che sono degli studi anche al proposito. Cosa mi avevi chiesto prima di questa cosa del dialetto?
La presenza di questi, come
di questi, che tipo di immigrazione era? Beh, parlando appunto, c'è una bellissima tesi di Giusy Bernardin su questo argomento, che ben dimostra che fu un'immigrazione in massa, cioè vi furono certo i rappresentanti dell'autorità mineraria, Ma certo non sarebbe bastato questo, così come non sarebbe bastata la presenza di una famiglia di origine pusteresi, Weisberg, a radicare un orientamento vagamente germanico nella valle di Primiero. Fu il grosso, fu invece un'immigrazione di macellai, i minatori, boscaioli, fabbri e parroci. È interessante molto questo discorso che il vescovo di Feltre, già alla fine del 400, quando deve fare un'indulgenza a favore degli abitanti di Primiero, specifica che essa deve essere fatta pubblicamente nella chiesa di Pieve in latino e germano sermone, quindi in entrambe le lingue. Ma appunto solo la presenza concreta di un pezzo di società poteva portare in Primiero, ad esempio, la conoscenza del tedesco come lingua. E dico così a titolo d'esempio un bellissimo documento che ho trovato relativo a un mercante di bestiame che aveva avuto dei problemi a Feltre con un pagatore, lui era tedesco, e il conduttore delle beccherie, del macello pubblico in sostanza di Feltre, non gli aveva pagato quanto gli spettava. Ricorse al miglior notaio della città, che era uno che si chiamava Zanetelli, un grecista, un personaggio così. Però c'era il problema che questo qui parlava tedesco e la sua controparte parlava invece volgare veneziano. Si chiamò un interprete, questo interprete chi era? Era un uomo di Primiero. Quindi interessante il ricorso a questa figura di interprete presa da Primiero per tradurre il tedesco, dal tedesco all'italiano e viceversa. Quindi è questo tipo di società che si è radicata in Primiero. Basti vedere anche, io dico, quando nel libro, ecco, dopo vi dirò anche perché il mondo deve comprare questo libro. No. Cioè lì, no, devo riuscire a trovarti a trovare bene il filo del discorso su questo aspetto del tipo di allora, virgola, nel libro si mescola un po' di aspetti così di discussione storica e altri invece di riflessione di carattere veramente narrativo. Ecco, in uno di questi aspetti è quello in cui io vado in cerca della germanicità di Primiero, chiamiamola così. È un impatto che io ho sempre avuto a occhio nudo, cioè andando in Primiero, ho sempre detto: ma guarda te, 17 km linea d'aria da Feltre, e hai questo impatto diverso, proprio anche se vogliamo tra virgolette urbanistico. Sicché nel mio girovagare, nel libro si girovaga molto, per Primiero, uno nota alcuni aspetti di questo tipo. La chiesa di Pieve, ad esempio, è una chiesa che non ne troviamo nel Veneto, fate così, cioè nel Feltrino una chiesa con quel tetto lì, e va bene il fattore neve, ma è un gusto veramente d'Oltralpe, tant'è che essa venne costruita nel 1482 dai minatori che demolirono la precedente chiesa tardo-romanica e costruirono quest'altra chiesa invece di gusto e di stile veramente germanico. Quindi questo discorso della germanicità, il Primiero è una cosa molto delicata, ci vorrebbe qualcuno di Primiero per dire come la vede. Ecco, ci dirà.
No,
ecco. Allora, alcuni di Primiero mi dicono che è, mi hanno detto, testuali parole, è una patina retorica. Ma una persona da Primiero mi ha detto non c'è. Cioè è un'immagine che si coglie dall'esterno, ma non c'è dentro, non c'è nel profondo. Altre persone invece mi direbbero, mi hanno detto assolutamente l'opposto. Quindi credo che sia rimasta questa doppia anima proprio nella Valle di Primiero, insomma. Diversamente da Feltre, dove credo che il benessere della città sia rimasto finché ha guardato a nord e a sud al tempo stesso. Cioè proprio questo punto di giunzione tra due mondi. A livello però di elaborazione collettiva, della memoria collettiva, della coscienza collettiva, assolutamente veneziana, cioè non c'è alcun dubbio che... Ma se noi guardiamo ad esempio la città prima, quando c'è stato questo fuoco nel 1510, l'hanno ricostruita. no? L'hanno ricostruita in stile perfettamente veneziano. Ma la città precedente com'era? A leggere i documenti notarili, tu hai case di legno, hai un'immagine veramente molto nordica, se vogliamo dire così. E poi c'è un'incisione di Dürer, che è Sant'Antonio, Le Tentazioni, Sant'Antonio, che rappresenta Sant'Antonio con lo sfondo di una città. Dürer è passato prima dell'incendio per Feltre, e guardate che è, se non è Feltre io non saprei cosa dire, insomma, ma c'ha delle analogie spaventose a livello di singoli edifici e l'immagine di una città completamente nei punti chiave sono gli stessi edifici, il castello, la Portoria, la Porta Pustella, il Duomo, eccetera, ma l'impressione è di una città veramente diversa da quella veneziana che noi conosciamo. Quindi credo che la realtà di quest'area sia stata proprio quella di essere un mondo di confini unitario, fluido, che teneva insieme il sud e il nord. Poi le cose hanno preso le direzioni che hanno preso.
Ramley qui a Radio Cooperativa, musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, musica che potete esplorare al sito freemusicarchive.org, licenze Creative Commons che utilizziamo anche per il podcast della nostra trasmissione che trovate nel sito della radio e anche a bellunopop.it, sito nel quale trovate anche altre informazioni e opportunità di approfondimento riguardante l'area dolomitica in particolare, ma non solo, la provincia di Belluno. Voci dalle Dolomiti vi sta proponendo Matteo Melchiorre, storico feltrino che ha svolto una lunga ricerca sull'antica via di comunicazione fra il Primiero e il Feltrino e dunque il Bellunese. Si trattava per secoli dell'unico collegamento appunto tra la vallata dolomitica che si trova oggi in provincia di Trento e il Feltrino, l'unica via percorribile per così dire, perché era percorribile soltanto dai muli o dalle persone a piedi, non era una via particolarmente agevole ed era anzi molto pericolosa, così per secoli, fino al 1882, quando molto più in basso, nel fondovalle, nella gola dello Schener, fu costruita e inaugurata l'attuale via di collegamento tra il Primiero, questa vallata incastrata nelle Dolomiti, e la zona di Feltre. Sentiamo dunque un'altra parte di questa conversazione con Matteo Melchiorre che abbiamo registrato in occasione della presentazione del suo libro fresco di stampa che si intitola per l'appunto La via dello Schener ed è stato pubblicato da Marsilio Editore.
Cioè, non dimentichiamo appunto che stiamo parlando della cittadina che si trova all'estremità meridionale della provincia di Belluno, quindi proprio la cesura tra poi le ultime montagne e l'inizio della grande pianura verso il mare. E quindi con le suggestioni delle vallate dolomitiche da un lato, di questa relazione con Venezia, con questo potere che, come tu prima ci spiegavi a proposito delle mire sulle miniere, sui boschi, eccetera, era piuttosto invasivo e Belluno come provincia ne sa qualcosa perché non aveva modo di difendere i suoi boschi o le sue acque ieri come oggi peraltro. E quello che ti volevo chiedere rispetto a questa presenza di manodopera varia in Primiero era, quindi parliamo di una valle che per secoli, quindi già dopo il 1400, era nota per essere fiorente e richiamava migranti, cioè manodopera. Quali erano i meccanismi con cui queste persone arrivavano? Cioè era un luogo pulsante che richiamava da fuori, che era noto perché non bastava la gente che stava lì per fare questi lavori.
Io qui c'è Cati Occhi, cioè, dovrebbe rispondere lei, potrebbe rispondere meglio di me su questo, perché ha appunto fatto scritto cose sul passaggio.
Cioè, quello che dicevi Matteo conferma assolutamente quello che dicevi del fatto che comunque c'è questa grandissima immigrazione di manodopera, ma non solo di manodopera di basso livello che proviene dalle giurisdizioni comunque venete, perché comunque c'è immigrazione che viene da Treviso, da Castelfranco, che si occupa di certe tipologie professionali, come c'è dell'immigrazione che viene dal Comasco, ad esempio si pensi che i maestri comascini che hanno costruito la chiesa a cui lui faceva cena sono proprio vengono dalle valli comasche, per cui comunque Primiero rispetto ad altre vallate alpine del Trentino non è un osservatorio di manodopera che viene esportata come può essere la Rendena, le Giudicarie, ha un'altra tipologia proprio per la sua ricchezza che sono nel 400 i boschi, nel 500, nel 600, nel 700, cioè nel 400 le miniere e successivamente i boschi, per cui questo fatto fa sì che venga attratta in loco tutta una serie di professionalità che sono quelle legate sicuramente al bosco, quindi taglialegna, che vengono ad esempio moltissimo dalla zona lungo l'asta del Bretta, cioè il cismone, il travolto cismone del fiume Bretta sono intersecati e il capolinea è Padova, per cui tutta l'asta e le professionalità legate al fiume sono appunto, non tutte, ma insomma una parte proviene da quell'area lì.
Quindi anche da sud,
anche insomma, da non sud, solo televisione. Non solo da nord. Da nord proviene sicuramente il funzionariato che ruota attorno all'ufficio minerario di Primiero, per cui i giudici minerari provengono tutti o da Schwazzo, dalla Valposteria, dalla Valbadia. Sono comunque funzionari esperti che hanno praticato la loro attività in altri uffici, per cui c'è una struttura gerarchica molto complessa nell'ufficio minerario, per cui c'è un giudice, c'è uno scrivano, un controscrivano, c'è tutta una rete appunto di funzionari che hanno fatto esperienza in presso altri luoghi e sono ovviamente sudditi tirolesi per forza di cose. Poi c'è il medico, ad esempio nel 600 il medico è viennese perché le comunità reclutano un medico e lo assumono a Vienna perché deve sapere il tedesco, però contemporaneamente ci sono questi medici di confine che partono da Feltre, da Fronzaso, da Velare, che si spostano, per cui è una zona veramente osmotica, per cui ci sono anche fiamminghi che si spostano da Venezia e vanno a vivere in Primiero, cioè è una zona molto particolare, molto osmotica.
Sì, già nel 400 per dire c'è questo bergamasco di Valle Imagna, in Primiero, che adesso Bonadeo Locatelli, che è un immigrato, si radica immediatamente e diventa subito una figura di lì, ed è un bergamasco, cioè, c'è anche la chiave è che c'è anche una forza di attrazione indubbiamente. Poi io credo che questa cosa si fermi un po' poi nel Settecento, e il successivo giro è quello del momento in cui arriva l'alpinismo.
Sì, poi voglio dire, la fine del Settecento comunque è una cesura,
sì.
Cioè finisce comunque un mondo, c'è una società di antico regime, comunque
esatto.
Cambiano tutti gli equilibri, voglio dire, finché il bosco e l'economia legata al legno è un'economia trainante, queste aree alpine comunque attraggono manodopera e attraggono comunque anche capitale, mm-hmm. perché appunto per commercializzare i boschi bisogna appunto immobilizzare enormi quantità di capitali, perché poi sono affittanze di boschi che si fanno 20 anni, 30 anni, 40 anni prima poi di mettere il bosco e commercializzarlo, per cui bisogna avere un giro d'affari anche molto ampio, perché i mercanti che controllano il mercato sono grossi capitalisti, diciamo. Poi quando cambiano gli equilibri, il fiume non è più l'unica via di trasporto, viene costruita la ferrovia, queste aree che ruotano attorno a queste economie fluviali di fatto subiscono delle battute d'arresto e cambiano proprio gli equilibri a livello anche la competizione tra l'area del bacino Cismombrente e l'area dell'Adige. Nell'Ottocento è tutta un'altra questione che non si può neanche poi più mettere neanche a confronto. Mm-hmm. Però si va su altre questioni.
Su altre questioni, sì.
Cioè, quindi, per tornare alla nostra strada, nel libro si narrano anche degli episodi specifici, cioè quello delle visite pastorali che sono anche ricorrenti, proprio perché il Primiero afferiva alla diocesi di Feltre, e tu hai trovato tutti questi documenti a volte anche molto dettagliati, i verbali delle visite pastorali. Cioè, ci vuoi dire un episodio che hai trovato particolarmente significativo o divertente?
Sì, allora è difficile trovare dei documenti che siano narrativi rispetto alla strada, cioè lo storico può farli parlare collegandoli tra loro, rilevando delle coincidenze, eccetera. Però ogni tanto saltano fuori questi aspetti particolarmente narrativi. Qua nella copertina del libro ce n'è uno che è quello che secondo me è il più incisivo, e cioè c'è un asino nella neve e un tizio che lo tira proprio a fatica, l'asino impuntato non vuole andare avanti, ed è l'episodio di una descrizione di un viaggio attraverso lo Schener a fine Settecento fatto da Angelo Michele Negrelli, che anche qui si apre un sipario su un personaggio un po' noto per essere il padre di Luigi Negrelli, che è il fine ideatore del canale di Suez. Lui è meno noto, ma ha il merito di aver scritto Le Memorie, che è un testo su 900 pagine nell'edizione a stampa, non so quanti quaderni, 17, 18, 19 nell'edizione manoscritta, in cui racconta la propria vita fino alla morte. E la morte no, la morte da scrivere un figlio. È un testo di una ricchezza straordinaria e descrive questo viaggio attraverso lo Schener di Negrelli alla vigilia di Natale, all'antevigilia di Natale, mi pare sia 1785, e quindi descrivo tutta la difficoltà di questo viaggio attraverso la neve, perché nevicava, attraverso il passo di notte, poi l'incontro con questo suo amico a Pian d'Avena, che era una stazione un po' intermedia dove c'erano delle caserie. Adesso non sto dentro, se no io, se poi dico questo, il lettore non è più incuriosito la storia più ghiotta del libro. E comunque sai il fatto che c'è poi questo episodio di lui che cade giù dalla strada e si salva per miracolo, ma in realtà perché la neve era scirocca, quindi lui scivolando in giù, dice, ingrumandosi in quantità, mi fermò impedendomi di saltare giù, ecco. E aveva fatto questa follia di andare da Feltre Primiero il 23 dicembre con la neve che veniva giù, perché aveva deciso di svegliarsi il 24 dicembre nel letto di casa sua, aveva questa. Lungo tutta strada furono molte le persone che dissero no, fermati, e lui invece voleva arrivare a svegliarsi il 24 dicembre nel suo letto. Ce la fece, ma a patto di quasi morire giù dalla via di Schener, uno svenimento quasi arrivato in Primiero, insomma, ecco. Poi sono tutte le visite pastorali che ugualmente raccontano molti di questi percorsi. Abbiamo vescovi che attraversano la via di Schener sotto la grandine, con i cancellieri vescovili che hanno cura di specificare che è una strada difficile, pietrosa, pericolosa, ecco, no? Quindi c'è tutta questa descrizione qui. Interessante che tutti i vescovi di Primiero, di Feltre, quando arrivano in Primiero, si trovano i verbali questa formula: ob itinere nil egit, cioè per la fatica del viaggio, in parole povere, non fece nulla, e fanno tutti quanti immediatamente a riposare. Non c'è un vescovo che è arrivato, solo uno che era il più vecchietto, tra l'altro, che era Giacomo Rovelio, almeno fa una benedizione al popolo appena arrivato e poi se ne va subito a riposare, ecco. Per il resto salta fuori storie, sono storie di briganti, storie di mercanti di legname che tentano di allargare la strada per migliorare il rifornimento dei propri boscaioli, insomma, perché lì era capitato questo fatto nel 1599, che un somiere, c'erano questi sullo Schener, cioè abbiamo fatto il discorso del, no, del confine, dell'osmosi, eccetera, la figura concreta che svolgeva questa funzione erano i somieri, c'erano un gran numero sovramonte ed erano quanti con gli asini e con i muli andavano su e giù da Feltre a Primiero portando in su e in giù quello che serviva, doveva essere portato, gli sherpa. Sì. Uno di questi a un certo momento cade giù dalla via di Schener, perché la via era caratteristica della strada, lungo tutti i documenti, dal primo documento noto 1206 all'ultimo, poniamo proprio 1851, è il continuo lamentarsi che la strada era non mantenuta in maniera corretta, pericolosa, franosa, ecco, e che le croci non si contavano dei morti precipitati giù. Uno di questi sommieri nel 1599 cade giù insieme all'asino e muore sul fondo, sul cismo, per cui i sommieri si bloccano, dicono: o la strada viene messa a norma o noi non andiamo, non transitiamo più sulla via di Schener. La cosa mette in allarme un po' di nomi che Cateocchi conosce bene, sono i tuoi mercanti, non so, i Someda, Carrari, Orazio Nicolò Carraro, sono questi qua, e Angelo Angeli, questi tutti grossi mercanti di legname di Fonzaso. Così, per capire un po' qual era l'estro un po' di questa gente, senza chiedere autorizzazione a nessuno, fanno un patto tra di loro, fanno un appalto, lo danno a un tizio a Cencenighe e fanno allargare la strada di Schener in modo tale che si possa passarli con i carri. Di mezzo ci sono loro, di mezzo c'è un mezzo capopopolo di Sovramonte, un dalla valle, e c'è il capitano di Primiero che ha messo in far andare avanti questa cosa. Fatto sta che tra tutti questi committenti non ci si era messi d'accordo sul pagamento, ragione per cui l'impresario, sbagliando la mossa nella maniera più clamorosa, va a Feltre dal vicario, del rettore, e gli dice: io Lazzaro Zanettin sono di Cencenighe, ho allargato la strada di Schener, voglio i miei soldi, come posso fare? Il vicario va fuori di matto, dice: allargare una strada sui confini senza chiedere licenza minimamente al rettore, a Venezia, eccetera. Ne nasce un pandemonio giudiziario che va avanti molto velocemente, perché è una materia molto calda, vengono interessati i sindici inquisitori di terraferma per risolvere la questione, poi addirittura anche lo stesso Doge. Fatto sta che al termine del processo la decisione qual è? Spese processuali a carico di questi, distruggere la strada e riportarla allo stato pristino, cioè quindi i lavori fatti a Lazzaro Zanettin devono essere demoliti, e così è fatto, perché dopo 10 anni in un documento si ricorda e si dice: dopo quella sciagurata distruzione lì, la strada adesso è di nuovo in condizioni tali che non si può andarci né a piedi né a cavallo. E quindi anche questo è un fatto interessante, perché una strada sui confini ha uno statuto particolare: deve essere aperta ma non apertissima, larga ma non larghissima, comoda ma non troppo, perché è pur sempre una strada sui confini. Quindi anche qui vedi, c'è sempre questo gioco, no? Apri, chiudi. Cioè la via di Schener è tutto un percorso di questo tipo.
Se era una ferrovia cambiava lo scartamento, come spesso sì. Succede. Ecco, allora io ti voglio chiedere una cosa su questo castello, però qualcosina. Che cos'era questo castello che poi siamo andati a vedere insieme e adesso ci sono queste, diciamo, questi resti, questi muri visibili, comunque ben visibili in mezzo al bosco. Quindi c'era qualcuno che viveva lì in mezzo al bosco fondamentalmente.
E vedi, nel libro ogni tanto dico che io mi sono accorto, ho imparato a suon di sbacchettate dai miei maestri, dai miei maestri, che la storia ti dà più dubbi che certezze, no? Quindi ho imparato che ogni domanda che ricevo dico sì, risponderei così, però dovrei tener conto di questo, però di questo, però di questo, però di questo, però di questo. Allora, e la domanda era, comunque si può, ce la posso fare, il castello. È il termine, se qualcuno ci viveva. Allora, il primo castello costruito di cui abbiamo testimonianza è 1493, no? L'avevo accennato anche prima. Lì abbiamo la dotazione di legname data dalla Repubblica di Venezia per la costruzione. Ho chiesto a esperti a boscaioli, esperti insomma un po' di cosa si poteva fare con quel numero di tavole che avevano dato, con quel numero di roveri, 70 roveri, mi ha detto insomma, sostanzialmente la probabilità era che fosse un barbacane in muratura e su una struttura in legno. Questo tant'è che poi se pochi anni dopo lo incendio non resta più niente, probabilmente è una struttura di legno. Dopodiché questo rudere resta lì, tant'è che un provveditore ai confini veneziani veneziano lo vede verso l'inizio del 600 e dice ci sono i ruderi di certo forte fatto anticamente, proprio nel momento in cui si comincia a costruire il castello. Ora, non essendoci castello dal momento in cui venne distrutto fino al momento in cui venne ricostruito nel 1620, il capitano del passo di Schenner, che poi era un capitano che aveva ai suoi ordini due persone, alloggiava alla locanda della Bettola, cioè viveva in osteria e lì faceva tutte le sue cose. Tra l'altro questo capitano veniva nominato dal consiglio cittadino per estrazione, tra i consiglieri è descritta la procedura, si metteva in un cappello i nomi dei consiglieri, se ne pescava uno e quello era il capitano di Schenera. Ora i rettori dicono non c'è mai nessuno lassù, se il capitano di Schenera dov'è? Non c'è. Ora ho detto ma che siano i rettori che malignano, ho andato a verificare proprio le nomine se c'era questa reticenza. Effettivamente il grosso degli estratti, diciamo così, rifiutava, o diceva sono vecchio, o diceva sono malato, o andava su poi tornava giù, o semplicemente non si era in contumacia, tant'è che erano pochissimi sempre i consiglieri presenti al momento della nomina, nessuno voleva andare lassù, era un posto insomma. Sì che di fatto l'esercizio del controllo sulle merci, sul Dazio, era svolto sempre dalla stessa persona, dicono, una persona meccanica et inetta, che si ricoverava sotto un certo pizzo tugurio. Questa è, dicono i documenti, della stessa persona che viveva lì. Quando il castello del 1623 invece viene costruito, si comincia a star lì. Ma certo non doveva essere un bel vivere per un nobile di Feltre.
E comunque questo funzionario, diciamo, era sempre della zona, non è che arrivasse.
No, sempre. Era eletto tra i membri del consiglio. Ragione per cui i membri del consiglio erano tutti membri del patriziato feltrino, quindi non c'era scampo, insomma, erano. Doveva essere una carica onorifica. Poi altre volte c'era quest'altra mossa, diciamo così, elettorale, di far convergere l'estrazione, per sapere come facevano, con quali maneggi se era un'estrazione, su persone che avessero 60, 70, 80, dicono i documenti, e più anni, incapaci di operare in quel malissimo loco. Quindi, e quindi necessitava un sostituto.
For your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, 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 dalle Dolomiti.
Stars, we already
era la voce di Matteo Melchiorre che ci ha parlato della via di Schener qui a Radio Cooperativa. Con questo per oggi è tutto, grazie dell'ascolto da parte mia, Zenone Sovilla. Dopo questa puntata del 16 gennaio 2018 ci ritroveremo, se lo vorrete, la prossima settimana. A voi tutti buona serata, e se volete contattare questa rubrica di Radio Cooperativa c'è una pagina Facebook e anche l'email radio@bellunopop.it. For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically. This death do us part. Here, healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars.